questo appuntamento anche perché comunque il Picchio Verde parla di territorio, parla di paesaggi, parla comunque di cultura del territorio e anche della sua memoria, della sua salvaguardia. E vi vogliamo portare a conoscenza della situazione dell'ISRAT di Asti, che è l'Istituto Storico della Resistenza di Asti, che sta in questo momento vivendo un momento difficile in quanto ci sarà un grosso taglio di finanziamenti da parte del Comune di Asti che probabilmente non erogherà più una cifra consistente, circa 22.000 euro, e noi pubblicamente li vogliamo ringraziare per il lavoro che hanno svolto questi anni di tutela della memoria a livello resistenziale, ma anche per tutta una serie di appuntamenti e di iniziative che si sono svolte sul territorio di Cisterna, e vi chiediamo di partecipare nel caso ci fossero delle iniziative a loro favore, perché è un patrimonio che appartiene a tutta la collettività, non è soltanto la questione delle persone, che comunque sono persone molto competenti, è proprio un presidio della memoria che deve essere salvaguardato. Vi ringraziamo. Salve.
Grazie. Buongiorno, io sono Daniela Parena della redazione di Picchio Verde, faccio una veloce introduzione a questo pomeriggio. E prima di tutto vi ringrazio di essere qui per questo incontro di discussione, riflessione sul paesaggio. E, oltre al pubblico, ringrazio Tiziana Mo e il Museo degli Antichi Mestieri di Cisterna che ci ospita in questa bella cornice. Il Polo Città Attiva dell'Astigiano e dell'Albese, l'Istituto Comprensivo di San Damiano d'Asti e ovviamente il Comune di Cisterna. Per noi della rivista questi incontri, queste occasioni sono importanti perché l'obiettivo del Picchio Verde, oltre a quello di raccontare un territorio e di farlo sulla carta, è anche quello proprio di creare delle situazioni vive di discussione, di dialogo, di scambio di idee, no? Perché alla fine non vorremmo che una rivista, per quanto ambiziosa, crediamo, faccia un po' la fine dei social media, no? Dove ci si raccontano le cose, si scrivono delle cose che rimangono spesso e volentieri lì e lasciano le cose come stanno. Invece crediamo che l'incontro delle persone possa essere un po' più fertile a livello di idee e di azioni concrete, perché il territorio non ha tanto bisogno di parole, ha proprio bisogno del fare, no? Di trovare delle cose, delle iniziative, delle strategie, delle risorse che possano piano piano cambiare, migliorare la situazione. Quello che cerchiamo di fare attraverso le pagine del Picchio Verde su un territorio che di fatto è abbastanza circoscritto, nel senso che si riferisce un po' alla zona del Chierese, della collina torinese, dell'Alto Astigiano, del Pianalto di Poirino, ma comunque diciamo è un perimetro in qualche maniera abbastanza definito, è proprio quello di riflettere su un territorio che ha delle, diciamo, dei tratti comuni, generalizzabili, ma anche tante differenze, anche per certi versi molto variegato, e che poi sostanzialmente vive dei problemi che non sono problemi solo locali, ma sono problemi che riguardano perlomeno gran parte del nostro territorio, anche nazionale. E una delle tematiche che ci sta a cuore è proprio quella del paesaggio. Paesaggio inteso in senso più ampio possibile, che è il paesaggio naturale ed è anche il paesaggio creato dall'uomo, quindi dalle attività umane, le trasformazioni che questo paesaggio ha subito e che continua a subire nel tempo, che poi non sono altro che la fotografia di come cambia la società, di come cambiano le nostre attività e il nostro rapporto col territorio, col paesaggio stesso. Ovviamente i problemi se vogliamo chiamarli così, di un territorio che ha una tradizione rurale, poi ha subito delle trasformazioni e poi vive i problemi dell'inquinamento, del consumo del suolo e così via, li conosciamo più o meno tutti. Non fa mai male, secondo noi, tornare su questi argomenti e fermarsi a rifletterne. Per questo oggi vi introduco i relatori del pomeriggio che ci aiuteranno un po' a sviscerare alcuni di questi temi e a presentare un po' qual è la posizione del Picchio Verde rispetto a questo tema del paesaggio. I relatori sono Franco Correggia, che fa parte della redazione della rivista, un nostro collaboratore storico, perché c'è con noi dall'inizio, è un naturalista che conosce in modo molto approfondito il paesaggio e l'ambiente delle nostre colline. Non sto a raccontarvi il suo curriculum, però vedete sulla locandina dell'evento tutte le sue varie specializzazioni e collaborazioni, che ci presenterà una riflessione su questo tema. E poi Alberto Guggino, a seguire, che anche lui è parte del comitato scientifico di Picchio Verde ed è sempre più coinvolto nelle nostre attività, è una persona che ha fatto una scelta di vita molto, molto coraggiosa, secondo me, che è quella di promuovere dei modelli di vita e di sviluppo alternativi a quelli a cui siamo abituati. Quindi in questo senso è un ricercatore di modelli sistemici, è fondatore e presidente dell'associazione di promozione sociale Ciò che vale, di cui magari poi vi dirà lui qualche cosa, e ci presenterà l'ultimo numero di Picchio Verde che vedete qui, che come paesaggio già dalla copertina, diciamo, si presenta. E poi vediamo se le nostre riflessioni, considerazioni stimoleranno un po' di dibattito, delle domande, un po' di discussione. Saremo ben felici di continuare a discuterne. Ringrazio anche il professor De Vecchi per essere con noi. A questo punto passo la parola a Franco Correggia con la sua prima relazione. Grazie.
Sì, ma io magari sono in piedi perché già temo, come dire, di favorire magari un po' il sonno, quindi non, anzi magari questo si può addirittura togliere,
sì,
ecco,
sì.
Così magari lo tolgo.
Tanto il filo è lungo.
Io appunto, come vi ha accennato Daniela, io non vi parlerò del Picchio Verde, nel senso che lo farà Alberto. Io in questo... Ok, perfetto. Io in questo numero ho fatto solo un piccolo contributo sulla Luna, quindi non ho scritto però in altri numeri. Gli organizzatori, Daniela, Silvana, Giorgio, mi hanno chiesto di fare qualche riflessione con voi relativamente al territorio, al futuro, del paesaggio, degli ambienti, soprattutto con riferimento alle nostre colline. Allora, diciamo questo, il tema è immenso, no? Nel senso che se, come dire, ci sta tutto dentro questo argomento, quindi potremmo parlare di qualsiasi cosa e non basterebbero 10 ore, non basterebbe un libro, non basterebbe un saggio, insomma. Quindi, come dire, concentrerò, diciamo così, l'attenzione su alcuni aspetti non di tipo tecnico, non di tipo specifico, perché ripeto ci porterebbero, ma cercando di mantenere, diciamo così, una cornice del sistema. Allora, diciamo questo, possiamo cominciare magari col chiederci, col farci una domanda, magari un po' strana, un po' apparentemente insensata, ma che forse è importante, perché ogni volta che ci accingiamo a guardare un sistema complesso come il territorio è bene cercare di mettere un po' di distanza, di guardare un po' da lontano in maniera tale da avere una lettura complessiva. Allora potremmo cominciare a chiederci in fondo che cos'è un territorio. Cos'è un territorio? Lo sappiamo tutti ovviamente, potremmo adottare un sacco di chiavi di lettura, ma mantenendoci sempre, diciamo così, sul generale, potremmo cominciare a dire che un territorio, come dire, nella sua accezione sistemica, nella sua realtà sostanziale, è una sorta di entità complessa e integrata. È come dire, un prisma dalle molte facce, una struttura multilivello, no? In cui si intrecciano un numero gigantesco di declinazioni, un numero gigantesco di dimensioni differenti. Allora, diciamo così, se noi vogliamo cercare di comprendere qual è il senso, il significato profondo di un territorio, beh, per farlo è un processo faticoso. Allora, noi dovremmo in qualche modo sondare tutta la gamma, diciamo tutto lo spettro di dimensioni che ne fanno parte. Dovremmo concentrare l'attenzione su tutto l'insieme dei suoi significati, dei suoi simboli, delle sue espressioni. Dovremmo riflettere, come dire, su tutta quella vastissima gamma di elementi che dentro un territorio si intrecciano, e dovremmo, come dire, mettere l'attenzione su quella infinita pluralità di elementi in cui vivono di un territorio gli alfabeti generativi, la sua sintassi, diciamo così, in qualche modo la sua cifra profonda. Allora, questo, come dire, come primo elemento, il fatto che ci stiamo confrontando con qualcosa di grande complessità. Però, diciamo, c'è di più, no? Se voi riflettete un attimo, come dire, credo che sia abbastanza intuitivo il fatto di poter interpretare il territorio come una sorta di enorme, di gigantesco archivio vivente, che è percorso incessantemente da processi di cambiamento, di autorinnovamento, di evoluzione. Sostanzialmente, diciamo, accingersi a esplorare un territorio, a entrare in contatto profondo con un territorio, diciamo, equivale, è in fondo la stessa cosa che entrare in una gigantesca biblioteca. Le rocce, le geostrutture, i fossili, gli ecosistemi, gli ambienti, i biotopi, i paesaggi, gli insediamenti, le testimonianze dell'arte e della storia, ma i paesaggi agrari, le acque, i boschi, i coltivi, ma anche le tradizioni, i riti, gli aspetti legati alle espressioni antropologiche locali, le dinamiche sociali ed economiche, sono i libri di questa biblioteca. Sono, come dire, le lettere di un alfabeto composito molto ricco che dal cui incontro, dalla cui sinergia emerge questa cosa complessa che è il territorio. Insomma, ciascuno di, diciamo, tutti questi elementi sono, come dire, degli elementi, dei segni polisemici, quindi con molti significati, che se vengono debitamente interpretati, debitamente collegati fra di loro, raccontano, restituiscono che cosa? Restituiscono tutta la vicenda, la narrazione di un territorio, cioè la sua storia in senso ampio, non soltanto in termini storiografici. E la storia di un territorio, quindi la sua origine, la sua evoluzione, è sempre un racconto estremamente affascinante. È un racconto che inizia in tempi estremamente lontani, che si dipana lungo, diciamo, trame in genere molto creative e che in qualche modo molto spesso percorre degli itinerari che sono in genere imprevedibili e molto spesso stupefacenti. Insomma, diciamo, questa rete di segni e di elementi che sono distribuiti sul territorio e che molto spesso sono, come dire, dimenticati nelle sue penombre, nascosti negli angoli più silenziosi, ecco, diciamo, questo grande alfabeto di segni, considerato insieme, legato insieme, rappresenta una specie, come dire, di mappa neurale del territorio. Una mappa neurale che ci consente di muoverci attraverso i suoi contenuti di natura e di cultura e poter avere, come dire, l'ambizione di accedere a una cornice di lettura coerente che ci consente di interpretare questo oggetto al cui interno ci muoviamo. Allora, dunque, restituire il senso e la complessità di un territorio, che significa un sacco di cose, significa intercettarne i flussi, significa coglierne le geometrie, no? Significa, per usare un termine, come dire, che viene dalla linguistica, significa un po' isolarne i sintagmi, ma significa anche vederne le interconnessioni, significa decodificarne i messaggi, insomma, in una parola, significa saperne proprio ascoltare il respiro. Ecco, fare questa operazione è chiaro che non può limitarsi ad una dimensione spaziale. Le cose, come noi le vediamo intorno a noi, deve per forza avere una dimensione diacronica, cioè una dimensione che prende in considerazione la dimensione del tempo. Quindi leggere un territorio significa farne una esegesi, quindi un'interpretazione, significa farne, diciamo, una ricognizione, considerando questo elemento del tempo. E questo ci dice allora una prima cosa sul territorio, cioè che un territorio comunque non è mai l'istantanea sincronica della sua fisicità attuale. Non è quello che semplicemente vediamo in questo momento, in questo istante. Un territorio è sempre un processo, cioè un continuum, dove all'interno di un orizzonte comune si intreccia una costellazione infinita di storie. Allora, ecco, se diciamo quello che ho detto ha un senso, diciamo, viene fuori che qualunque territorio noi consideriamo, ma nella fattispecie i nostri territori collinari, li potremmo interpretare, anziché semplicemente come un posto che sta lì, potremmo cominciare a vederli, come dire, come un sistema non lineare in cui si accumula la sintesi di tutta l'addizione, la sovrapposizione, la coevoluzione, l'interrelazione di una infinità di elementi di cui quelli più importanti, come dire, in cui gli elementi fondanti, gli elementi più significativi sono proprio gli elementi della natura e della cultura. Diciamo, queste due polarità costruiscono insieme il senso di un territorio. Allora, se voi ci pensate, effettivamente, per esempio, i nostri sistemi collinari, in questo senso, si prestano esattamente a essere inquadrati in questa visione. Se noi ci muoviamo nel nostro nord astigiano, o qui da voi nell'area di Cisterna di Canale, o in qualunque altra area, diciamo, del Piemonte collinare, ecco, diciamo, entrare dentro questi territori, esplorare questi territori, significa muoversi attraverso una serie di cose. Che cosa? Allora, innanzitutto significa muoversi attraverso una serie, appunto, di strutture geologiche, di elementi paleontologici, di vestigia identificate che ci raccontano che cosa? Che ci raccontano la storia di antichi mari mioceniche e pliocenici, che sono i luoghi da cui questo territorio è nato, che ci raccontano poi tutta l'evoluzione della storia naturale di questo territorio e che quindi ci aprono una dimensione che si misura in milioni di anni e che è estremamente istruttiva. Ma non è naturalmente solo questo, significa anche muoversi attraverso una rete complessa di ecosistemi, di ambienti, di biotopi, ricchi di varietà biologica. Sono per esempio le formazioni forestali di tipo naturale, sono per esempio gli ambienti umidi, sia quelli di tipo lentico, quelli stagnanti, sia quelli di tipo lotico, cioè ad acqua corrente, sono per esempio gli erbosi, le praterie, sono per esempio le aree aride altocollinari, cosiddetti erbosi xerotermici, ma sono anche semplicemente gli angoli di campagna tradizionale conservati, che non sono stati stritolati dalla chimica, dalla meccanizzazione, ma sono anche semplicemente le siepi, le fasce boscate, le fasce dolenali, le aree ecotonali che dividono gli ambienti di campagna. Cioè una rete, una costellazione, un firmamento di siti, ambienti, che diciamo si configurano come? Si configurano come serbatoi di biodiversità, si configurano come elementi residuali di naturalità, si configurano sostanzialmente come motori, attrattori di varietà ecosistemica e biogenetica. Poi insieme a questo incontriamo altre cose. Incontriamo per esempio una grandissima varietà di paesaggi agrari. Quei paesaggi agrari che nelle nostre campagne realizzano un mosaico in cui si fondono le geometrie dei campi e dei prati, le scansioni delle colture arboree, le simmetrie dei vigneti, i reticoli degli orti, le curvature dei fossi e dei ruscelli. Ecco, questi elementi sono elementi che stanno lì perché sono stati costruiti in un grande numero di secoli, in un periodo millenario, da quella cultura contadina che ormai è quasi dissolta, ma che ha avuto una tenuta appunto estremamente lunga nel tempo e che attraverso i suoi saperi, che attraverso le sue conoscenze, ha edificato fisicamente questi paesaggi. Ma poi ancora, muoversi sempre all'interno di questi territori vuol dire muoversi in una rete di testimonianze storico-artistiche, di emergenze architettoniche di grandissima importanza, che hanno il significato di elementi in cui sedimentano, in cui si accumulano la cultura e l'identità delle popolazioni che qui hanno vissuto. Anche queste le conoscete tutti, sono i castelli medievali, sono le chiese romaniche e le chiese barocche, sono gli antichi cascinali contadini, sono i resti di vecchi mulini, le rimanenze di mura fortificati, i piloni votivi, le edicole sacre, le croci e le linee stazionali, le meridiane, i giardini storici, gli infernotti, i solai in gesso, cioè tutta quella galassia enorme di elementi che in qualche modo, come dire, rappresentano davvero il punto in cui è sedimentata la cultura di queste popolazioni. Sono una sorta, diciamo, di incrocio di elementi differenti, di etnos, di ethos e di nomos, quindi, come dire, di elementi locali, di elementi ideali e di elementi normativi, che hanno costruito questa varietà, questa diversificazione che noi intercettiamo quando ci muoviamo in un territorio. Ma c'è anche di più, ci sono anche incontriamo quando ci muoviamo in un territorio anche tutta una serie di elementi immateriali. Sono i più vari, sono, come dire, i saperi tradizionali, sono le conoscenze collettive, sono i saperi empirici, ma sono anche le tradizioni, i riti, i miti, sono anche i toponimi, i modi di dire, le espressioni vernacolari. Anche questi sono elementi non fisici, immateriali, ma che rappresentano, come dire, stelle importanti di questa costellazione di elementi la cui sintesi crea il territorio. Allora, diciamo, sotto questo aspetto, oggi va, come dire, va molto di moda, per certi versi in maniera, come dire, molto, molto giustificata, ma una una lettura delle cose che va sotto il nome di Big History, della grande storia, che secondo me per il territorio è un elemento molto interessante. La Big History è quella. Noi come abbiamo sempre interpretato la storia, probabilmente ci saranno anche degli insegnanti tra di voi, noi abbiamo sempre pensato sostanzialmente alla storia umana. La storia comincia 5.000 anni fa nella Mesopotamia, insomma, e finisce adesso. Diciamo, è sempre stata una storia umana. Oggi c'è una tendenza culturale importante, con cui sono artefici, avari, cristi e molti altri, di interpretare la storia nel suo complesso. Cioè la storia nasce con il Big Bang, quindi 13 miliardi e mezzo di anni fa, e c'è una storia che prima è di tipo fisico, diciamo di fisica delle particelle, poi una storia di tipo cosmico, una storia di tipo che riguarda, diciamo, la formazione dei sistemi stellari, poi c'è una storia della nascita della Terra, della nascita della vita, e poi c'è una storia umana che si implementa. Bene, sul territorio, questo tipo di prospettiva, noi lo possiamo leggere in maniera molto diretta. In fondo, diciamo, che cos'è che crea questi ambienti in cui noi ci muoviamo? Reti di atomi e di molecole semplici interagiscono tra di loro per formare delle macromolecole complesse. Le reti di macromolecole complesse si uniscono tra di loro per formare delle strutture polimeriche autocatalitiche in grado di replicarsi. Reti di questi apparati biochimici interagiscono tra di loro per formare delle cellule viventi. Reti di cellule viventi formano tessuti e organismi indipendenti e specie. Reti di specie si uniscono insieme e formano biocenosi ed ecosistemi. Reti di ecosistemi si saldano, si intersecano, si interdigitano insieme e formano ecomosaici complessi. Reti di ecomosaici, interagendo con i processi culturali, formano paesaggi bioculturali che sono quelli che noi vediamo in giro. Reti di paesaggi bioculturali confluiscono insieme e formano quella che noi chiamiamo realtà locale. Allora, entrare in un territorio significa entrare in questa dimensione, significa fare un viaggio estremamente eccitante, estremamente attraente, che ci porta dentro questo insieme di lavori. Allora, sempre se quello che dico ha qualche senso, se è così, come vi accennavo già prima, è del tutto evidente che se nel territorio c'è qualcosa che ha una rilevanza particolare, se c'è qualcosa che noi possiamo davvero considerare, come dire, come i gioielli del territorio, sono gli elementi squisitamente naturali e culturali. Diciamo, questo gioco, questa interazione fra queste categorie di elementi, quelli naturali che preesistono a noi e quelli culturali che sono il portato di tutta l'evoluzione delle società e delle comunità che hanno abitato questi territori, bene, diciamo, questa interazione tra forme ambientali ed espressioni culturali, se noi, come dire, in qualche modo la guardiamo in controluce, bene, questo intreccio lascia trasparire, parlo in termini metaforici ovviamente, quelle sembianze elusive, sfuggenti di quel genius loci che in termini simbolici abita il cuore antico e segreto dei luoghi. Cioè, diciamo, lasciano trasparire il profilo di quel daimon che è quello spirito dei luoghi, è quello spirito del territorio che dei luoghi racchiude in sé proprio le dinamiche ricorsive, i paradigmi, diciamo così, tutto il loro pantheon di significati. Allora, se adottiamo questo tipo di prospettiva nel vedere le cose, allora diventa subito evidente un aspetto. Diventa chiaramente evidente che non è nessuna lettura dei nostri territori che voglia, come dire, anche solo in parte cogliere l'eco dell'anima antica, di questo genius loci che abita i luoghi. Ecco, nessuna lettura che voglia fare questo può prescindere dalle narrazioni, dai racconti, dalle suggestioni, dai simboli, dalle filologie, diciamo, per usare un termine oggi un po' inflazionato, diciamo dallo storytelling, che un po' come le nebbie fumose del mattino emana da questo network, da questa rete di elementi intrecciati e collegati. Allora, io, diciamo, questa visione delle cose è la visione che mi ha portato fin da quando ero molto, molto, molto giovane, insomma, vecchio, a, diciamo, a interagire con il territorio, cioè vederlo come questa struttura complessa dove interagiscono molti elementi. Questa interazione non è casuale, non è caotica, si organizza, non ha una direzione di tipo finalistico, però, come dire, è caratterizzata dal fatto che produce incessantemente delle proprietà emergenti. Allora, quello che mi piacerebbe trasmettervi è questo. Diciamo, se è vero che questo tipo di lettura, che questo tipo di interpretazione può consentirci di avere occhi nuovi con cui guardare il territorio, diciamo, vederlo in maniera meno superficiale, meno corriva, meno banale, beh, allora credo che, siccome penso che appartenga anche a molti di voi, credo che questo ci metta nelle condizioni di fissare, di mettere a fuoco un elemento che è davvero centrale, che è davvero prioritario. Se io dovessi dire, dovessi sintetizzare in poche parole quello che ho imparato da più di da mezzo secolo di frequentazione continua con il territorio, direi questo. E penso che mi piacerebbe convincervi su questo. Guardate, quello che il territorio ha da donarci, ha da regalarci, è molto, molto di più della somma algebrica dei suoi singoli elementi. È molto, molto di più. Perché un territorio non è una collezione di oggetti fisici, non è un mosaico di elementi materiali, non è un'antologia di segni, non è un planisfero di impronte, è molto, molto di più. Un territorio, diciamo così, è una sorta di palinsesto enigmatico, delicato. Se dovessimo usare un termine medievale, potremmo dire un rotulus, una pergamena, al cui interno è scritto con dei grafemi elementari e con degli ideogrammi che molto spesso sono criptici, ermetici, un po' complessi, però è scritto un messaggio antico e complesso. Il territorio racchiude questo messaggio antico e complesso. Allora, se le cose stanno così, voi vi renderete conto, diciamo, è automatico mettere a fuoco il fatto che leggere un territorio in profondità, esplorarlo, come dire, proprio nelle sue pieghe, equivale esattamente alla decifrazione di un codice. Di un codice. Un codice che è complesso, antico, vasto, aurorale, molto potente, molto articolato, un codice che non è sempre facile da cogliere, ma che se lo si coglie, come dire, ci fornisce appunto uno schermo coerente per leggere finalmente in maniera, come dire, complessiva e sensata tutto ciò che si muove nel territorio. È un codice che è scritto negli strati di terra e di pietra, è scritto nello spettro delle forme viventi, è scritto nel catalogo degli ecosistemi, è scritto nelle mappe del paesaggio, è scritto nei registri dell'arte, è scritto negli archivi della storia, è scritto nelle declinazioni dei saperi tradizionali e poi, alla fine, molto dopo, è scritto anche nei repertori di documenti e di fonti. Allora, decifrare questo codice è importante, anzi è l'unica chiave che abbiamo per capire che cos'è questo ambiente in cui ci muoviamo, che noi chiamiamo territorio. Allora, la mia sensazione è che, diciamo, se ciascuno di voi avrà la pazienza di andare a esplorare in profondità il territorio, diciamo di scontare ad alta risoluzione e a forte ingrandimento, diciamo così, la matrice generativa di questo codice sorgente, fatemi usare questa metafora informatica, perché in fondo è un codice sorgente. Ecco, la matrice generativa di questo codice sorgente, beh, voi vi accorgerete, perché è inevitabile, che alla fine, diciamo, l'intelaiatura, no? Che sostiene proprio la sua microarchitettura fondamentale, la sua ultrastruttura profonda, alla fine, in ultima istanza, è sostanzialmente rappresentata da un intreccio immenso di narrazioni sovrapposte e lontane. Cioè, sostanzialmente, il territorio, quello che ci comunica, quello che ci suggerisce sottovoce continuamente, è un excursus lunghissimo di storie frammentate, dissolute alla deriva del tempo, che sono intessute di echi antichi e di tracce lontane. Questa rete di storie, questo firmamento, questa filigrana aurea di storie che promanano dal territorio è l'elemento che ci racconta davvero il cuore e l'anima dei luoghi in cui viviamo. Si tratta, diciamo, di un coacervo, di un insieme di storie libere da orientamenti teleologici predeterminati, cioè non hanno un fine, non c'è una direzione finalistica, sono però colme di una bellezza immanente. Sono quelle storie che insieme, diciamola, dalla cui sinergia nascono proprio quella, non so come chiamarla, quei pentagrammi, quelle partiture musicali che ci raccontano il senso ultimo di un territorio. Se posso usare un'espressione un po', come dire, un po' classica, è da quel nodo, da quello snodo di storie che in qualche modo caos genera cosmos. Cioè l'apparente caoticità dei processi si organizza in storie, come dire, che hanno un senso, che hanno una dimensione, e organizza la complessità che noi percepiamo. Allora, questa secondo me è una chiave di lettura per leggere il territorio. Allora, se è vero che rapportarsi con una successione di luoghi, appunto con un ambito territoriale, è sostanzialmente mettersi in comunicazione, in sintonia con questo codice, nasce automaticamente il problema di che come dobbiamo poi comportarci, qual è il rapporto che dobbiamo avere verso questa, diciamo, questa sorta di filigrana che ci consente di leggere le cose. Beh, allora, due considerazioni, veloci, poi mi avvio alla fine. La prima è che questo codice innanzitutto va compreso. Beh, questo è evidente, è un codice complesso e prima di tutto dobbiamo disvelarlo, dobbiamo interpretarlo, dobbiamo comprenderlo. Quindi è necessario che attraverso tutti gli strumenti che ci vengono dati, gli strumenti culturali, i campi disciplinari, lo intagliamo a fondo. Comprendere, leggere in profondità le cose è il modo principale per renderci conto dell'esistenza di questo codice e della sua complessità. Noi sostanzialmente vediamo quello che sappiamo. Il secondo punto è che, se quello che ho detto ha qualche senso, abbiamo anche un altro tipo di istanza, e l'altra istanza è che questo codice dobbiamo difenderlo, perché è vero che è un codice estremamente complesso, un codice estremamente vario, estremamente articolato, ma è anche un codice estremamente fragile e vulnerabile. Sapete cosa mi ricorda un po', per usare delle metafore? Questo codice mi ricorda un po', ecco, mi ricorda un po' la molecola doppia elica del DNA, l'acido nucleico in cui sono registrate tutte le nostre informazioni genetiche, una sorta di software che, in cui è scritto, sono contenute le istruzioni su come edificare la nostra fisicità. Allora, se in una molecola di DNA noi andiamo a sostituire delle coppie di base azotate, noi se ne togliamo una qui e una là, tutto sommato ci può anche stare, anzi può anche essere un motore evolutivo importante. Ma se lo facciamo in maniera sciagurata, se lo facciamo in maniera, come dire, se cominciamo a introdurre mutazioni, delezione, traslocazione, distorsione dell'elica a tutto andare, il codice va in pezzi e quindi non comunica più niente. Oppure, se volete un altro esempio che forse è anche magari più utile, è quello di immaginare in fondo i territori come dei mosaici policromi estremamente complessi, molto grandi, costituiti da milioni di tessere. Ognuna di queste tessere è uno di quegli elementi naturali, culturali e così via che abbiamo visto prima. Allora, voi all'interno di un mosaico di questo tipo potete asportare delle tessere, potete togliere dei tasselli fino a un certo punto, diciamo fino ad una certa soglia critica, e fino a quella soglia il mosaico continuerà a conservare la sua leggibilità, la sua coerenza. Ma se andate al di sotto di un certo livello di guardia minimo, cioè se cominciate a semplificarlo eccessivamente, beh, allora quello che succederà è che il continuum grafico del mosaico implode, le configurazioni stesse del mosaico crollano e il mosaico alla fine si dissolve. Allora, questo per arrivare a dire che cosa? Questa ricchezza di elementi naturali e culturali che sono disseminati sul territorio e che in qualche modo si intrecciano e dialogano tra di loro, non sono presenze che stanno lì e vabbè, oggi ci sono, domani vedremo. È molto importante conservarle, perché ognuna di queste ci racconta una storia lunghissima, antichissima. Per cui, come dire, intervenire attivamente e mettere al sicuro, sottrarre al saccheggio questa filigrana infinita di elementi che ci raccontano storie così lunghe, che ci danno prospettive con i visuali così approfonditi, è cruciale. Ora, guardate, sotto questo aspetto le cose non è che vadano un granché bene. Io adesso non farò come faccio sempre, io normalmente parlo di questioni legate alla perdita di biodiversità, alla distruzione ecosistemica, non lo farò oggi perché voglio parlare sempre della stessa cosa, quindi non vi citerò dei dati in questo senso. Farei un discorso molto più, come dire, molto più semplice, molto più vicino a noi e agli ambiti in cui ci muoviamo. Guardate, le cose negli ultimi anni, se mai fosse possibile, vanno ancora peggio di quanto andavano pochi anni fa. Non mi sto riferendo qui soltanto al fatto che è aumentata la pressione, la perdita di specie, la distruzione di ambienti, i cambiamenti climatici, la deforestazione, la desertificazione. Di questo ne parlo in mille seminari, in mille lezioni, e poi sono cose che tutti voi sapete. Mi riferisco a una cosa, come dire, in fondo molto più banale, molto più semplice, cioè in anni non lontani da noi, anni in cui, voglio essere chiaro, io di cui non ho nessuna nostalgia, io non ho nessuna nostalgia degli anni della Milano da bere, di queste scemenze qui, però dobbiamo essere anche sinceri, diciamo, solo un decennio fa, 10-15 anni fa, le cose sotto questo aspetto erano meno complesse. Perché? Perché erano meno complesse? Perché sostanzialmente per due motivi. Perché coloro che avevano più consapevolezza della ricchezza ambientale, naturale, culturale del territorio, avevano una forza maggiore. Cioè, come dire, il flusso di pensiero della nostra società rendeva in qualche modo popolare difendere queste cose, anche se poi gli scempi c'erano e non mancavano, ma insomma chi aveva di più questa sensibilità, questa consapevolezza, era in grado di dire a voce abbastanza alta: guarda che questo non va bene, cioè che tu stai distruggendo, massacrando una cosa qui e là, questa cosa non va bene, ti devi fermare. Allora, chi era invece l'agente della distruzione, che faceva pezzi il territorio, che lucrava proprio sulla distruzione delle cose, continuava a farlo lo stesso, ma se non altro lo faceva con un po' di imbarazzo. Cioè, in qualche modo, se veniva inchiodato, abbassava la testa, arrossiva. Adesso non è più così. Le cose sono cambiate drammaticamente. Perché è arrivata la crisi economica, è arrivata l'era dell'incertezza, dell'insicurezza, della tensione. E che cosa avrebbe dovuto fare il fatto, come dire, che il mondo diventava più incerto? Teoricamente, da un punto di vista razionale, avrebbe dovuto spingerci a, con molta più incisività, a difendere la biodiversità, le reti viventi, il patrimonio culturale, a mettere al sicuro, no? A mettere, come diceva Margherita Ursanara, a mettere nei granai, nei nostri granai, ad assicurarci questa filiera preziosissima di elementi. Ma purtroppo i sistemi umani sono sistemi che danzano al margine del caos, sono sistemi non lineari e le cose non vanno come dovrebbero andare, ma vanno come vanno. E tutto questo ha generato una spinta contraria, cioè ha dato una forza gigantesca a chi di queste cose se ne frega totalmente e che distrugge in maniera selvaggia. Quello che abbiamo vissuto in questi anni ha slavitizzato è stato l'atteggiamento del io faccio quel che mi pare. E se a voi, anime belle, intellettualoide da strapazzo, non vi va, fatti vostri. Io continuo a comportarmi in questo modo. Però questa è soltanto una metà della faccenda, perché a questo si è coniugato un altro aspetto. E cioè, mentre questa arroganza qua trovava sempre di più spazio, trovava terreno fertile dove mettere radici, nello stesso tempo quegli altri, cioè coloro che appunto avendo più strumenti, avendo più responsabilità, avrebbero come dire dovuto arginare questa situazione, e invece che cosa è successo? È successo che giorno per giorno sono diventati più deboli, si sono come intimiditi, si sono fatti, hanno cominciato a cercare di capire. A parte coloro che, come dire, proprio semplicemente hanno fatto una doppia capriola e sono passati dall'altra parte, io parlo di quelli rimasti convinti dell'importanza di difendere, diciamo, questo mosaico di elementi naturali e culturali, però sono veramente stati colpiti da una sorta di sindrome di Stoccolma, di vicinanza che distruggeva. Perché? Perché, insomma, vabbè, il vento adesso gira così, non possiamo mica sempre dire di no, non possiamo mica sempre opporci. E poi, come dire, soprattutto alla fine della fiera, sì, ci sono problemi sistemici che stanno andando a picco, che hanno portato il pianeta alle corde, ma quello che avviene qui, quello che avviene a Castelnuovo o a Cisterna o a non cambierà mica il mondo, non è mica questo il problema. Su, dai, non facciamo, non esageriamo, una pacca sulle spalle, tutto sommato ci capiamo, anche perché poi alla fine, come dire, se no altrimenti sembriamo i soliti estremisti. Cioè il minimo sindacale di coerenza è diventato sinonimo di essere fanatici e talebani. Se uno dice, se vi faccio qualche esempio, se uno dice c'è una formazione forestale che è uno scrigno di biodiversità straordinaria, bene, è importante, la biosfera, la biodiversità sta andando a picco, noi ce l'abbiamo, non dovremmo abbatterla. Bene, normalmente se si dice questo si dice, ma no, qual è il problema? Questa cosa qui è inerente alla pianificazione di quell'azienda agricola, non c'entra mica con il problema generale della biodiversità, con il paesaggio. E invece come si c'entra? Se uno dice, va bene, io costruisco un capannone vicino a quella chiesa romanica, uno può dire, ma sì, ma anche questa è una cosa che, insomma, è una piccola cosa, è Giovanin che vuole fare il capannone lì, bisogna capire, questa cosa qui in fondo è inerente alla pianificazione urbanistica di un piccolo comune, ma questa roba mica c'entrerà con i destini del mondo, con l'identità culturale del territorio, con la bellezza profonda. E come se c'entra? Altro che se c'entra. Ma è così via. Come mettere una pista di motocross in mezzo a un angolo di colline ancora con un paesaggio integro, ma anche semplicemente, voglio dire, come decidere che al posto degli antichi pali di legno nei vigneti mettiamo i pali di cemento, di alluminio anodizzato. Uno può dire, ma piantala, insomma, questa roba qui c'entra con le scelte che deve fare quell'azienda. Io capisco umanamente tutto, ma in realtà questa roba qua c'entra tantissimo con il paesaggio, con l'arte, con la bellezza, con la biodiversità. C'entra tantissimo. La stratificazione di tutti questi errori, di tutti questi comportamenti sbagliati all'interno di un atteggiamento di sostanziale debolezza ha prodotto quello che ha prodotto. Insomma, gli arroganti sono diventati sempre più arroganti. Coloro che avevano più strumenti sono diventati sempre più deboli e sempre più intimiditi. E alla fine, in qualche modo, ci si è accordati. Ma sì, chiudiamo l'occhio. Le cose vadano come devono andare. Chi vivrà, vedrà, no? In questo modo il disastro avanza, il dramma continua tutti i giorni. Qual è l'aspetto drammatico? L'aspetto drammatico è questo, è che in questa sorta, come dire, di collusione tra chi si sente improvvisamente in diritto di fare come gli pare, fregandosene di tutte le forme appunto ambientali, culturali che cesellano, che costellano il territorio. E questa debolezza, questo atteggiamento, come dire, cauto, un po' spaventato di chi dovrebbe intervenire, e vabbè, insomma, come dire, alla fine uno dice prendiamone atto, c'è una sorta di accordo, mala tempora, currunt, le cose vanno così, amen. Tutti amici, una pacca sulle spalle, alla fine la sgamiamo tutti. Ma sì, che cosa vuoi che capiti? Ci salviamo tutti tranne uno. C'è solo uno che ci lascia le penne. E questo uno che ci lascia le penne è la bellezza. La bellezza di cui le reti viventi, la biodiversità, il patrimonio culturale sono, per così dire, l'espressione fenotipica, quello che si vede. Sono i contenitori in cui questa bellezza è addensata. Perché mentre, diciamo, ci si dà pacche sulle spalle, si dice... appunto adesso il territorio è nostro, padroni a casa nostra, facciamo quello che ci pare, non guardiamo più in faccia nessuno, ecco, nel frattempo la bellezza giorno dopo giorno muore. E muore senza un grido, nell'indifferenza generale, perché la bellezza non ha voce, perché la bellezza non vota, non dispone di denaro, non esercita potere. Però anche qui, siccome stiamo sempre in sistemi complessi, non è che poi ci se la cavi così, perché si potrebbe dire, ah, è andata così, pazienza, arriverà un asteroide prima o poi e risolve il problema. Però guardate che anche nella nostra vita quotidiana, di tutti i giorni, le cose sono un po' più complicate. Sono più complicate perché, diciamo, la questione della bellezza, quella bellezza appunto che si esprime nella varietà biologica e nella varietà culturale, è una faccenda mica tanto secondaria. È difficile vivere bene senza bellezza. Per molti aspetti forse è persino difficile vivere senza bellezza. Il punto è, detto in maniera, come dire, secca, perché non mi piace girare intorno alle cose, guardate che questa fioritura di bellezza che il territorio ci regala in termini naturali e culturali è l'unica cosa che rende le nostre vite differenti da una semplice perdita di tempo. È l'unica cosa che trasforma le nostre vite in un'esperienza che merita di essere vissuta. Io la chiudo qua, vi dico solo più questo. La mia convinzione precisa è questa. La sinergia tra sistemi naturali e culturali, la bellezza della varietà vivente, le reti biologiche, questo intreccio di ricchezza naturale e culturale che caratterizza il nostro territorio e in genere i territori che non sono stati proprio devastati e degradati in maniera massiva, è per i luoghi, è per il territorio, esattamente quello che per la nostra vita è la dignità. Noi possiamo anche decidere di vivere senza dignità. Possiamo esperirla, possiamo sacrificarla, possiamo buttarla fuori dal nostro sistema, dal nostro ecosistema di idee e di valori, possiamo gettarla alle ortiche. Il punto è chiedersi se una vita vissuta senza dignità, esattamente come una vita vissuta senza la bellezza della natura e della cultura, sia o non sia alla fine un buon affare. Io credo che non lo sia. Grazie.
Sicuramente la sua relazione, direi quasi una lezione magistrale, è stata molto densa di messaggi, mi vengono in mente tante domande, tante riflessioni, magari se ce ne sono le teniamo per dopo e volentieri possiamo discuterne. Passo la parola invece ad Alberto Guggino, che ci illustra l'ultimo numero di Picchio Verde. Magari qualche raccordo lo possiamo trovare su quello che la rivista nel suo piccolo cerca di fare per modificare un po' il panorama un po' triste che ci è stato descritto. Grazie.
Grazie, buongiorno a tutti. Intanto grazie a Franco. Sono emozionato perché dopo le sue parole, dopo la tempesta di sensazioni che mi ha dato, è difficile poi intervenire e fare la propria relazione. E sicuramente quello che lui ha dimostrato è di essere un grande direttore di orchestra, di un'orchestra fatta di saperi diversi, che lui ha saputo rendere armonici nella sua relazione. Poi è stata veramente importante questa trasversalità di saperi che sono entrati tutti insieme a in qualche modo a rappresentarci quello che è la nostra vita, il nostro territorio, le nostre sensibilità. Ma veniamo al nostro numero. Io partirei dall'editoriale del nostro direttore, di Giampaolo Fassino, che titola Ripartire dai luoghi, ricostruire la comunità. E riprenderei appunto, prima si parlava di visione sistemica, di sinergie, di tanti attori che intervengono, di conservare e conoscere la filigrana infinita di elementi di un territorio. Ecco, secondo me questa è una delle responsabilità di una rivista come il Picchio Verde, cioè da una parte conservare il sapere. Pensate, quanti di voi sono su Facebook? Una domanda così, qualcuno si sa che è su Facebook, qualcuno c'è, cioè, timidamente qualcuno sa. Allora, qual è da una parte la cosa interessante di Facebook? Che comunque se scegliendo opportunamente gli amici, le pagine che si seguono, si hanno anche delle informazioni molto parziali, molto ridotte, ma si hanno delle buone informazioni. Ma avete mai provato a cercare, quando vedete una bella informazione, ah, questa è interessante, a ritrovarla dopo nel tempo? È impossibile. Allora forse dietro a questo non c'è una strategia. Perdere la memoria permette di più il controllo. Non poter ritrovare un sapere è quel qualcosa che in qualche modo divide le persone. E quindi divide timper, e quindi è più facile controllarle e lasciare che le persone che prima definiva Franco arroganti possono gestire il loro potere e la loro arroganza. Una rivista no, una rivista io la posso conservare, e se ho un articolo che mi era piaciuto posso riprenderlo, cercare, e mentre lo cerco mi accorgo di qualche altra cosa interessante di cui non mi ricordavo più e ritrovarlo. Quindi una rivista ha, secondo me, una rivista come il Picchio Verde ha questo compito, questa responsabilità di conservare, di rendere consapevoli le persone, poi sceglieranno loro quello che interessa o meno rispetto a un argomento, ma intanto rimane scritto quello che è il pensiero dell'autore, e quindi far conoscere. E far conoscere in questo caso il territorio, le sensibilità di un territorio e tutta questa filigrana a cui faceva riferimento Franco, di saperi e di elementi di vita del territorio. Ma veniamo a ripartire dai luoghi e ricostruire la comunità. Allora, una rivista è anche in qualche modo un modo per esprimere una comunità. Da una parte la riconosce e la narra, dall'altra parte i lettori in qualche modo si aggregano rispetto a quella che è la linea editoriale, quello che sono le sensibilità di questa rivista. Riprendiamo il nome della parola comunità, cum cumunus, cum, complemento di compagnia, con, insieme, e munus è dono, ma il dono reciproco, il dono, quello che normalmente una comunità faceva, le comunità agricole dei nostri territori erano abituate a scambiare, a stare insieme, a fare delle cose insieme al momento della raccolta, al momento della battitura del grano, eccetera, eccetera. cose che si sono perse. Il fare insieme è un qualcosa che non c'è più. Nelle nostre comunità, una volta se si aveva un macchinario importante e costoso, si studiava poi come condividerlo con gli altri, ammortizzando i costi piuttosto che soltanto per una questione di scambi normali. Oggi i nostri agricoltori fanno la gara a chi ha il trattore più grande, a chi ne ha di più. Prima si parlava della mancanza di finanziamenti, riduzione di finanziamenti per l'iniziativa di cui parlavi prima, se mi ricordi il
ISRA.
Ecco, oggi abbiamo i finanziamenti europei che vanno a finanziare i giovani agricoltori che comprano un trattore nuovo. Allora domandiamoci, ma stanno finanziando l'agricoltore o stanno finanziando chi produce un trattore? Perché non posso condividere un trattore o non posso comprarne uno usato? E poi mancano i soldi per l'ISRA. Ma allora cosa nasce? È lì che deve nascere una comunità, è lì che io do questo stimolo. Allora, nella natura sapete che esiste tutta una microbiologia del suolo che normalmente quello che vengono chiamate micorrize, che sono consorzi di funghi e batteri che stimolano la nascita delle piante, le radici della pianta, e normalmente una pianta che nasce in un terreno ricco di questa microbiologia viene stimolata a sviluppare di più le sue radici. È un antagonismo, è uno stimolo che nasce da un'esigenza. Ecco, allora io propongo per questa necessità di rifare comunità, e come in questo museo, ho letto la storia sul nostro picchio verde, è stato capace con i volontari, con persone che avevano le idee chiare, magari non sapevano che cosa avrebbero fatto, ma sapevano che cosa volevano fare, che è una cosa diversa. Ecco, sono riusciti a creare questa bellissima struttura, questo bellissimo museo. Allora io dico, è il momento in cui non dobbiamo delegare, è il momento in cui se c'è una difficoltà nell'ISRA, tutti noi, tutti quelli che fanno parte di questa comunità, devono sentirsi responsabili del futuro di questa struttura. Si è delegata una certa politica, una certa assistenza, va benissimo, questa assistenza viene meno, bisogna reagire. Reagire vuol dire usare le idee e usare le capacità di riaggregarsi su quello che uno crede che sia importante per il futuro proprio e dei propri figli. Ma veniamo a ripartire dei luoghi, quindi, e ripartire da ricostruire comunità. Qui appunto si fa riferimento a questa disintegrazione delle comunità umane in questo nostro editoriale. Poi c'è un articolo all'interno del nostro numero che è Piccoli comuni, grandi problemi. Così è intitolato appunto l'approfondimento che Dario Rey fa di questi aspetti. Quindi dice, il nostro editoriale dice, allora diventa urgente e ineludibile per invertire una rotta preoccupante e incerta, ripartire dai luoghi. Ben descritti prima. La sacralità dei luoghi non va riferita solo agli edifici ecclesiastici, sia ben inteso, ma interpretata in senso ampio, comprendendo ogni spazio in cui la storia, identità e relazione si appalesano. È necessario mettersi in cammino alla ricerca dei piccoli luoghi. Questo è lo stimolo. È necessario rimetterci in cammino alla ricerca dei piccoli borghi, per quello che i piccoli borghi rappresentano, per quelle microcomunità che sono ancora latenti, ma che possono ripartire con orgoglio di essere una comunità, di fronte all'indifferenza, meglio pettegolezzo di una piccola comunità, di fronte all'appiattimento culturale che viene dalle grandi città, meglio le fazioni contrapposte di piccoli paesini che si facevano la guerra, per modo di dire, tra un paese e l'altro. Ma adesso veniamo un po' all'articolo del Dario Rey, quale comunità? Quello che capita in un piccolo borgo è la disparità rispetto alle grandi città, la disparità di accesso ai servizi più importanti, sanità, scuole, trasporti. Quanto a questi nostri piccoli paesi, Cisterna mi sembra che abbia 1200 abitanti, è ancora piccolo, molto più grande del nostro paese, tre volte dove veniamo noi di Mombello, che sono 400 abitanti, però la grossa disparità, la mancanza di equità che si trova è la mancanza di servizi, sempre progressiva, sempre più importante. E allora dove si va? Cosa bisogna fare rispetto a queste difficoltà sempre più importanti che spostano le persone verso la città? Con la differenza che prima magari erano qui a pagare un affitto di 200 euro, si spostano in città e pagano un affitto di 500 euro. Erano disoccupati in paese, sono disoccupati in città, peccato che sono diventati vittime di un sistema che deve comunque in qualche modo trovare i soldi per l'affitto, che prima era decisamente più piccolo. La differenza è che qui magari riusciva ad avere un piccolo orto, fare qualche piccolo lavoretto dall'amico, delle cose, e riuscire in qualche modo a sopravvivere. Nella grande città l'autosufficienza non esiste più. Quali possono essere, in questo articolo di Dario Rey che sottolinea, quali possono essere le prospettive, quali sono le speranze, quali sono le cose che si possono fare? Allora dice, promuovere aggregazioni e collaborazioni tra comuni. Nel nostro territorio, ad esempio, sono miseramente fallite, perché erano aggregazioni costruite sul fatto che la regione o altri enti danno dei soldi. Allora i comuni, i sindaci si mettevano assieme per in qualche modo avere questo denaro. Quello che mancava era una visione comune. Io mi metto assieme per avere dei soldi, ma per farne che cosa? E dico che la maggior parte di queste unioni comunali fallisce perché, mancando una visione comune, quella che fa la comunità, cioè mancava la comunità, rimane in mano ai dipendenti pubblici che cercano in qualche modo di portarsi a casa le PO, le posizioni organizzative che danno un contributo maggiore a chi lavora in queste strutture. L'obiettivo non era chiaro, non se ne fa una colpa a chi lavora, ma di fatto mancava una visione. Quindi se invece si fanno delle unioni di comuni che partono dal presupposto che c'è una visione, che dietro c'è un riconoscere quel territorio di cui parlava prima Franco, riconoscere quella filigrana che esiste, che è profonda, allora ecco che queste unioni sono importanti per mettere assieme le risorse e per evitare lo spopolamento. L'altro aspetto è il turismo lento. Sapete che adesso comincia a essere più concepito diversamente il turismo, anche se molti prendono l'aereo, si spostano, vanno a vedere dei viaggi, segnano sull'agenda che sono stati in un posto di cui non hanno capito nulla, ma però dicono ci sono stato. Ecco, il turismo lento invece è esattamente l'opposto, il turismo che incontra le persone, è il turismo che vive quei luoghi, è il turismo che cerca di capire che cosa offre quel luogo e cosa offriva nel passato e che cosa mi può dare al mio spirito. E una sorta di turismo che viene definito esperienziale, io mi sposto per andare a imparare a fare una cosa, so che in quel paese hanno riaperto un forno di comunità, ecco che vado a vedere come fanno ancora il pane con la pasta madre di una volta. E questo è quello che mi porto a casa, torno a casa, sono contento, ne parlo con i miei amici e i miei amici torneranno a farsi un giro a imparare a fare il pane con la pasta madre, adesso riporto un esempio tanto per fare. Allo stesso modo, quello che serve però per fare queste cose è avere una consapevolezza di un'identità. Se in un paese non c'è, si è persa la consapevolezza di chi si era e di chi si vuole essere, ovvio che questo turismo esperienziale non funziona perché il turista non lo percepisce. Quindi si va a vedere una bella chiesa, ma non capisce perché quella chiesa è bella, che cosa ha portato quella bellezza. Se non si conosce la storia di questo museo, sì, si apprezza la bellezza, come è organizzato, la ricchezza di quello che c'è dentro, ma capite che ci si ferma a uno stato veramente più basso rispetto a quello che rappresenta realmente. Eccetera, eccetera. Quindi diciamo che l'altra cosa importante è formare delle reti di rapporti. Prima Franco ha parlato di tutte queste reti, avete visto questa costruzione di reti dal micro al macro. Ecco, noi siamo parte di quelle reti, ma sta a noi realizzarle. Mentre in natura queste reti avvengono in maniera naturale, sapete che gli alberi parlano tra loro attraverso dei boschi, attraverso le radici, formano queste bellissime, attraverso i funghi, formano queste bellissime sinapsi per cui riescono a comunicare e a affrontare dei cambiamenti, le situazioni. Noi dobbiamo creare queste relazioni, con le nostre capacità di relazione, che non dobbiamo dimenticarci, che dobbiamo recuperare e riscoprire. Comunque andiamo avanti, queste sono le mie considerazioni personali. Dopodiché io vi passerei al bell'articolo di Marco De Vecchi, che è qui presente, che sarebbe meglio che ne parlasse lui, ma io riassumo, abbi pazienza se non sarò all'altezza del tuo bellissimo articolo, ma ecco, lui dice, parla del paesaggio, il titolo è Paesaggi collinari nel nord astigiano, e la parte importante è il paesaggio come elemento identificativo di una comunità. Di nuovo ritorno a questo numero, questa importanza del paesaggio e della comunità. L'abbandono della campagna, quello che fa notare lui, ha determinato il cambiamento dei paesaggi storici. Voi pensate a quante zone erano coltivate, la caratteristica della sapienza, altra cosa importante, la sapienza che avevano i contadini di una volta nel rispettare le pendenze, nel rispettare l'orografia del terreno, cercare di cambiarla in modo che fosse funzionale ai loro bisogni senza esagerare, con la consapevolezza del limite, la coscienza del limite, che è quella che sta distruggendo, la mancanza di consapevolezza del limite è quella che fa pensare che sia normale produrre 8 milioni di tonnellate di acciaio all'Ilva e far ammalare le persone, che il problema è dare un posto di lavoro a persone che fanno ammalare i loro figli. Ed è completamente scomparso questa cosa, anzi il problema era, scusatemi se porto questo esempio reale, ma anche se in questo territorio è diversa la situazione, però questo coinvolge tutti, perché siamo tutti collegati. Ecco, pensate come i media hanno trattato questo argomento, come hanno criminalizzato chi cercava di rispettare l'ambiente, senza considerare che danni stiamo facendo all'ambiente, al futuro delle generazioni che vengono. Un amico tempo fa mi diceva che dovrebbe esistere l'avvocato che difende le generazioni future. Pensate a che livelli siamo arrivati. Comunque, torniamo a noi. Quindi ecco, l'abbandono dell'agricoltura in questi territori ha cambiato il nostro paesaggio. Un amico diceva tempo fa, mi diceva, nel momento in cui scegli che cosa mangiare, stai definendo il paesaggio che ti circonda. Giorgio Ferrero. Allora, questo è importante, anche soltanto le nostre piccole scelte, il decidere che cosa vogliamo mangiare oggi, condizionerà la bellezza di quello che ci circonda. E non solo, condizionerà anche se c'è del lavoro o se non c'è lavoro per i nostri giovani, in base a quello che ne faremo, per quanto riguarda le scelte alimentari. Pensate a quanti queste zone erano, soprattutto parliamo anche della parte del nostro territorio. Io, per dire, ho appena comprato un piccolo boschetto per salvarlo dal mais, ma era un bosco che prima era un vigneto, poi è diventato un pioppeto e poi è diventato un bosco di robini, che ahimè la biodiversità non è la stessa cosa di un bosco di cedro e di castagno e ceppi, perché da 1 a 100 la biodiversità. Da 1 a 5 che pensate che era pazzesco, quello è un bosco di rovine rispetto a un bosco di castagne. Dopo, a parte questo, però, sempre meglio che mais, tra l'altro mais che viene coltivato con la chimica, naturalmente con l'utilizzo vergognoso della chimica, lasciato sul campo, ad agosto è ammuffito, viene raccolto a novembre e dicembre. Allora, pensate cosa ne viene fatto. Allora, se viene dato per gli uomini è un delitto, se viene dato per gli animali è un delitto lo stesso. Se viene utilizzato per riscaldare le case è un altro delitto. Quindi perché, venga a dire parolacce, scusate, mi tengo, perché diavolo si coltiva questo mais? E comunque il paesaggio è cambiato. Vicino a Mombello abbiamo una bellissima chiesetta romanica, e questa qui che potete vedere qui. Vicino c'era una bellissima vigna, qualche anno fa è stata spiantata completamente, e adesso è un campo di mais. Male al cuore, però è così. Torniamo a una cosa importante di questo articolo, che vado a riprendere però per non fare errori, leggo la citazione, e che c'è una speranza, e sta a noi, eccolo lì, che è questo decalogo, un decalogo di buone pratiche, che tra l'altro il Comune di Castelnuovo ha sottoscritto. Bisogna passare, una cosa importante che tempo fa sentivo da Luca Mercalli, bisogna passare dalle dichiarazioni alle azioni, questo è importante, però intanto c'è una dichiarazione, questo direi che è fondamentale. La dichiarazione sono questi 10 punti, io vi leggo, per una gestione lungimirante del paesaggio. Allora, adeguamento, però tolgo gli occhiali, adeguamento del proprio piano regolatore al piano provinciale territoriale, cioè creare armonia tra i diversi piani di lavoro, rinuncia all'asfaltatura e l'impegno alla conservazione delle strade bianche ancora presenti sul territorio comunale. E qui dite, questo è un problema del comune, no, è un problema dei cittadini che chiedono ai comuni di asfaltare le strade che sono strade bianche. Pensate, quanti di voi conoscono sicuramente qualcuno che vive in una casa dove la strada non è asfaltata, che rompe le scatole al sindaco che gli asfalti questa strada. Che vuol dire non soltanto cementificare il suolo, renderlo non più permeabile, ma vuole anche dire aumentare la manutenzione per il futuro. È un'idiozia completa, eppure avviene. Poi, rinuncia su tutto il territorio comunale di installazione di nuovi cartelloni pubblicitari stradali e mitigazione dell'impatto di quelli esistenti. Allora, anzitutto è una cosa estetica che disturba veramente, a me fa male al cuore vedere queste cose che, oltre che distrarre l'automobilista, ma poi dobbiamo anche interrogarci una cosa. Ma oggi, prima parlavamo di Facebook, ma ha ancora senso avere questi cartelloni pubblicitari quando tutta la comunicazione avviene sui social? Ma perché dobbiamo distruggere il nostro paesaggio, rovinare il nostro paesaggio con questi cartelloni enormi, bruttissimi, che ci comunicano più nulla, che, voglio dire, a parte la prima volta che lo leggiamo, dopo diventano rumore, diventano informazioni inutili che disturbano e basta. Eppure, rinuncia alla realizzazione di nuovi punti luce nelle campagne per prevenire l'inquinamento luminoso notturno e se non necessari a fini di sicurezza. Ahimè, io sono in un un paesino dove sono stati messi 14 in affluenza e servivano 3, e non sono mai servito ad essere in consiglio per evitare questa cosa. Però pensate all'inquinamento luminoso di queste campioni, pensate alla vita notturna. Nel nostro paese abbiamo fatto un bellissimo giro una sera per scoprire i pipistrelli. Di notte siamo andati così. Ebbene, lo stesso paese che ha questa sensibilità, dall'altra parte ha un'amministrazione di cui faccio parte, quindi non tolgo le mie responsabilità, mi ho messo 14 campioni al posto di 2, 3, ma 3 erano più che sufficienti. Comunque, quindi l'importanza di mettere per iscritto queste cose. Divieto di tutte le aree agricole e forestali di nuove attività di motocross e simili, prima già citato. Abolizione dell'utilizzo delle trince meccaniche per la sramatura di alberi ed arbusti sulle strade campestri. Avete mai fatto caso che orrore quando passano queste trince che non potano le piante ma che le devastano? Che veramente sembra, ma cosa è stato un temporale, un fulmine che ha rovinato le piante? È una cosa che... Impegno all'utilizzo della flora autoctona in tutti gli interventi di progettazione e riqualificazione ambientale per la conservazione di biodiversità delle siepi campestre. Anche qui, siepi campestre. Qui si lamenta della filossa, si lamenta delle malattie delle piante, che la chimica non riesce più a stare dietro, queste cose qui, e poi ci si dimentica che buona parte della prevenzione avveniva grazie a queste siepi campestre, che avendo un insieme di insettini, di vita, riequilibrava. Cosa che adesso l'abbiamo squilibrato, perché siamo un po' stati un po' squilibrati, la parola squilibrato rende molto bene. Altra cosa importantissima, se vogliamo valorizzare un territorio, dobbiamo scoprire che cosa c'è in questo territorio. E quindi censimento delle case vuote e di capannoni non utilizzati sul territorio comunale nella prospettiva di una valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e prioritario rispetto a creare dei nuovi edifici. Non sappiamo, allora. Io dico sempre, siamo l'epoca più ricca dell'umanità e siamo convinti di essere la più povera. Abbiamo in Italia 2 milioni di alloggi vuoti, 500.000 capannoni vuoti. Ogni paese ha nei nostri territori il 50%, questa non è una statistica, la stimo io così, di abitazioni vuote. Eppure continuiamo a vedere costruire nuove cose. E non sappiamo, abbiamo dei giovani che vorrebbero aprire un'attività e non sono in grado di aprirla, perché se vuoi aprire un'attività agricola oggi non puoi certo farlo, perché essere imprenditore agricolo c'è soltanto per il costo dei terreni non è sostenibile. Ma quante cascine non sono utilizzate? Perché questo spreco? Qui è una responsabilità dei comuni, ma anche di tutti noi, di dire tu hai una casa vuota, sei una persona che non sta facendo. Sapete da questo, si può essere cristiano o meno, ma questo non importa. La parabola dei talenti. Ripensiamo un attimo alla cultura, ripeto, non è religione, ma è cultura. La parola dei talenti dice: io ho qualcosa, devo farlo rendere, devo fare in modo che sia al servizio della comunità. E allora chi sappiamo tra di noi che ha delle case vuote, se non pensa di quel breve tempo di utilizzare, di rifarne qualche cosa, deve essere indicato come qualcuno che sta sprecando le risorse di tutti. Andiamo avanti. Individuazione delle aree di pregio paesaggistico del comune e la prospettiva di una loro più efficace conoscenza e conservazione. Moratoria comunale alla costruzione di nuovi capannoni in assenza di adeguate valutazioni di impatto paesaggistico, specifiche tipologie di impiego di materiali tradizionali. E io lavoravo in una multinazionale francese, o meglio, prima l'italiana che è stata comprata da un gruppo francese. I nostri stabilimenti sono alti, enormi e si vedono da lontano. Io andavo a vedere gli stabilimenti dei miei colleghi in Francia e non li vedevi, erano mimetizzati. Erano più bassi perché tanto non serviva averli così alti, perché se non serve un carro ponte è inutile farli alti. E quindi meno energia per scaldarli. Gli operai potevano stare a temperature più alte spendendo meno. Ma poi non li vedevi. Erano in parte o addossati in una collina o comunque vicino a un boschetto. Ma sostanzialmente scomparivano quasi nel paesaggio. I nostri sono delle cose terribili, perché devi far vedere la potenza. Noi che è un problema culturale di, come prima, per i grossi trattori, i compritatori sempre più grossi per farti meglio con gli altri, giocare a chi ce l'ha più grande, la stessa cosa che fa noi. Allora, questa è l'inversione di tendenza che vogliamo fare. Piccolo è possibile, ma piccolo è necessario in questi tempi. È necessario perché tutto quello che è grande sta togliendo qualcosa a qualcun altro. E quindi nel principio di equità non siamo equi. Nel momento in cui siamo arroganti con la nostra madre terra nei confronti degli altri, perché creiamo la disparità. Li ho detti tutti?
Sì.
Ok. Andiamo avanti con il nostro
Ecco, no, questo volevo leggere, la conclusione del tuo articolo, se mi permetti, poi la rete è molto più complessa, l'articolo è molto più lungo. Ecco, il bello di una rivista come questa, che non sono dei tweet, non sono dei post di Facebook, non sono gli articoli di giornale. Sapete che una volta leggere un giornale richiedeva una giornata intera, se bastava. Oggi in pochi minuti si è letto una stampa, si è letto la Repubblica, si è letto non c'è molto. Ecco, questa rivista, per leggerla, avete lo so notato il linguaggio di Franco prima, richiede attenzione, richiede concentrazione, richiede andare a studiare qualcosa che magari non si è completamente capito, perché è complesso, perché richiede preparazione. Questa rivista anche è molto semplice per molti aspetti, ma allo stesso tempo richiede del tempo. Ecco, questa parola bellissima, il tempo. Il tempo che tutti noi non abbiamo mai. Poi non si capisce perché, lo troviamo per altre cose che magari non servono. Ma allora ecco, qui ecco, una cosa è sicura, il tempo è ben speso, ma c'è bisogno di tempo per leggere questi articoli. Quindi vi leggo solo la parte finale. Soprattutto, dunque, un elemento di fondamentale importanza è soprattutto nella consapevolezza che ogni trasformazione incoerente e avulsa dal contesto di riferimento ha dirette, immediate e spesso irreversibili conseguenze sul complesso dei lineamenti del paesaggio locale nell'immediato e soprattutto negli anni a venire, con conseguenze negative a carico delle generazioni future anche in termini economici sulle aziende agricole locali. Anche prima lui già accennato tu Franco, ritroviamo in queste parole molto forte, anche in termini economici, ma non in termini economici della grande industria e del capitalismo che in questo momento sta mostrando tutti i suoi limiti. Guardate, oggi, anzi ieri, sapete che in questi giorni c'è la COP, la COP 15, non mi sono per 25, la COP 25. Ieri è una cosa incredibile. Sapete che stanno vedendo che non si arriverà mai ai risultati attesi, che tutte queste cose, tutte puffe, tutto quello che ho detto non è stato per niente rispettato, e non si manda perché si trovino, si trovano a dire che non hanno fatto niente, come dei compiti a casa, torni a casa, la maestra dice ah, non li ho fatti, e finiva lì, non li ho fatti, io non arrivavo a casa, mio padre mi faceva, come dire, mi rela se non facevo i compiti, adesso questi qua non fanno i compiti, e ne passa quasi inosservato, quasi nessuno ne parla. Comunque, a parte questa, una cosa positiva c'è. Vediamo se trovo l'appunto in cui ho scritto la parte positiva. L'European Environmental Agency, l'Agenzia Europea dell'Ambiente, ha detto, pensate, ha messo in discussione per la prima volta il dogma della crescita. Pensate che cosa pazzesca. Naturalmente i giornali non ne hanno parlato, ne ha parlato tanto Italia che cambia, uno dei giornalisti di Italia che cambia è un giornale online, soltanto su web, che parla solo di notizie buone. E naturalmente ha parlato di questo, quindi questa agenzia europea ha messo in discussione che il principale fine da perseguire non è la crescita per l'Unione Europea, ma è altro. Questo bisogna anche spiegarlo a tutti i giornali, come la stampa, tutti i giorni attaccano alle crescita felice dicendo che si può tornare al medioevo. Comunque, a parte questo, una buona notizia c'è. Bisogna... Andiamo avanti, quanto do ancora? Io poi dovete abbattermi e farmi spegnere, quindi se no non per farmi smettere. Quindi andiamo avanti con gli articoli. Non li posso dire tutti perché sennò poi non comprate più la rivista. Poi ripeto, poi tutto è una mediazione che faccio io degli articoli, quindi non va bene, meglio leggerli direttamente, perché io faccio la mia interpretazione, quindi comunque è parziale. Trasmissione. E mi ha colpito a un certo punto, parlando appunto della conservazione delle pieve romaniche, delle chiesette romaniche che abbiamo nel nostro territorio, di come il tempo lascia i segni, a volte anche incauti di un muratore che ha riparato col cemento qualche cosa che forse non era utilizzare un altro materiale, ma a un certo punto mi è piaciuta la domanda che pongo a tutti voi quando appunto si osserva qualche cosa di cui si vede passare degli anni e gli interventi successivi, le stratificazioni di interventi che ci sono stati per mantenere in qualche modo quest'opera. A un certo punto c'è una domanda che mi piace porre a tutti voi, e da una parte è che effettivamente queste opere possono migliorare, rafforzare e riqualificare l'apparato ricettivo,
allearsi con operatori in realtà già sperimentate, con mercati più consolidati e inserirsi in reti e sistemi turistici internazionali. E questo è un dato di fatto. L'altra è però la riflessione che io riassumo dicendo con parole meno belle delle tue, ma allora serve un turismo di massa per queste cose? Perché se passiamo a un turismo di massa, ci dimentichiamo il turismo lento di cui parlavo prima, ma la domanda che si pone, ma allora forse è meglio lasciare che il tempo faccia il suo corso, che le strutture deperiscano nell'abbandono e che il silenzio torni ad avvolgere? Io ve lo lascio come domanda, un po' spirituale rispetto all'atteggiamento, però secondo me è molto importante che Giorgio Portali è, secondo me è veramente da, poiché è tanto Casabella che apprezzo molti articoli che vengono fatti in questa nostra rivista, e che spesso non avete la risposta ma avete una domanda, e la domanda è molto più importante di avere una risposta, e quindi in questo caso appunto per me è stato uno stimolo importante nel leggere. A questo punto io però vorrei dire le cose che mi sono piaciute invece del vostro museo, visto che siamo qui. E infatti che c'è questo bell'articolo che adesso vado a prendere, ci arrivo.
Ti aiuto.
L'ho trovato, trovato. Di Tiziana Mo. E tra i presenti, piacere riconoscere, molto piacere, mi è piaciuto moltissimo questo articolo perché è veramente molto bella questa ricostruzione. Naturalmente io non sono in grado di raccontarlo come vi racconto, tanto, però per me è importante che da questo articolo sono emersi diversi aspetti che voglio farvi notare. Non riprendo la storia perché se voi la conoscete meglio di me, quindi anzi raccontare magari qualcosa per cui mi sbaglio, ma anzitutto è una storia di persone. Cioè questo museo rappresenta dalla nascita il fatto che due persone qui ho visto, Vaudano e Canta, che hanno visto lontano, hanno incominciato a pensare che cosa poteva essere. E questa è già una cosa bellissima, qualcuno che si tira sulle maniche e dice in che modo posso rendermi utile o posso fare qualche cosa in cui credo. L'altro aspetto importante, questo nel 1980, ho letto bene, vero? L'altro aspetto importante è il volontariato. Persone che non hanno messo al servizio la loro capacità, la loro visione, il loro tempo, torniamo a questa parola, tempo, per un fine di sopravvivenza o comunque di arricchimento, sì, di arricchimento, ma arricchimento culturale, col volontariato, altra cosa importantissima che spesso uno si dimentica, uno spesso dice, vorremmo fare questo ma non ci sono i soldi, vero, non neghiamo il denaro, ma quante volte il fatto che non ci sono i soldi diventa un alibi per non fare le cose? Non ci sono i soldi ma ci sono le idee, può darsi che i soldi arrivino dopo le idee. Ma qui l'esempio è chiaro di volontariato, di persone che si sono messe volontariamente al servizio. E poi quello che mi ha colpito è la modernità di questa, cioè l'evoluzione continua. Prima ho parlato appunto di stratificazione dei saperi, anche di stratificazione delle cose. Quindi non si è fermati nel fare un bel museo, ma si è andato avanti. Questo è quello che ho notato e mi è piaciuto molto, la narrazione museale digitale, che ripeto, per me è importante incontrare le persone e toccare le cose, ma la parte digitale ci permette di avere delle informazioni in più che diversamente non avremmo avuto. Allora, se ben gestita e ben coordinata, è un qualcosa che dà valore. Non dimentichiamo che magari permette anche di avvicinare qualche giovane che diversamente avrebbe avuto difficoltà a avvicinarsi, se non riusciamo a riavvicinarlo agli oggetti o alle cose. Quindi queste visite virtuali, se poi virtuali non lo diventano, ma vengono qui e incontrano le persone che sanno narrare l'altro pezzo che manca e sanno comunicare l'entusiasmo con cui fanno il loro lavoro e la passione con cui hanno raccolto gli oggetti o ne conoscono le caratteristiche, ecco che è importante. Ma la cosa importante, più bella di questo posto che nell'articolo emerge, è la capacità di creare cose nuove. Sapete che i musei hanno una bellissima responsabilità, che è quella di conservare, ma anche quella di essere uno stimolo per il futuro. Cioè attraverso il passato il museo ci può far vedere un futuro che non pensiamo, che non immaginiamo. Attraverso le scoperte di come venivano fatte le cose una volta, possiamo ripensare come possiamo farle oggi. E questo, ecco che voi avete questi laboratori di produzione del pane, che ad esempio mi ha colpito, perché un museo che si preoccupa di fare in modo, non solo di, se non so che ci sono delle parti legate a
della nostra raccolta, come veniva fatto il pane del forno, queste cose qui, ma dall'altra parte a fare in modo che questi ragazzini riprendano il gusto di fare con le loro mani il pane. Pensate a come è importante la centralità del cibo nella nostra vita e a come ce ne siamo dimenticati. C'è una preghiera che tutti, ripeto, non è questione di religione, ma è questione di cultura, che inizia con dacci oggi il nostro pane quotidiano. Riporta il cibo alla centralità, come è importante. Prima c'è l'aria, poi c'è l'acqua, poi c'è il cibo per la nostra sopravvivenza. Ecco, pensate come è importante per un bambino mettere le mani in pasta. E questo lo fa un museo, pensate, uno pensa, si viene qui, si osserva la bellezza, tutto quello che è stato tutto il lavoro fatto, ma poi si possono anche fare delle cose nuove. E l'altro è il bosco dei bambini. Altra cosa bellissima, in questo momento è più importante far capire l'importanza della natura, in un museo parte questa attività che è il bosco dei bambini. E poi l'altra cosa importante che emerge da questa piccola è la capacità di fare rete. Prima di nuovo mi riferisco a Franco, l'importanza delle reti neurali, di tutte queste sovrastrutture che creano vita, che creano dinamismo, che creano il futuro. Ecco che questo museo fa parte della rete museale Roero Monferrato, dell'Ecomuseo d'Europa e del Roero, che hanno la capacità, la caratteristica comune di recuperare l'identità culturale. Di nuovo la parola identità, che prima è già stata detta più volte. L'identità culturale, cosa siamo, da dove veniamo e dove vogliamo andare. E questa è un'altra delle cose importanti che devono emergere, che emergono per fortuna in questo museo, da quello che ho potuto cogliere. Ma soprattutto per metterla, queste sono le parole, cito le due parole, per metterla al servizio della società e del suo sviluppo. E sviluppo, attenzione, io credo di aver capito bene, non crescita, ma sviluppo, e quindi non sviluppo quantitativo, ma sviluppo qualitativo. Quindi pensate com'è bello sapere che esiste una realtà come questa, scoprirlo per chi viene da fuori, ma soprattutto pensare che si può fare. E questo grazie ai volontari, abbandonati, ho visto nell'articolo dal comune, dalla possibilità di avere. No, non dal comune, dalla provincia, no, dal comune della provincia di Asti. Esatto. No. Dov'è il comune? Alzi la mano. Complimenti per il comune. Perfetto. E l'altro aspetto importante, visto qui, quanti sono insegnanti tra di voi? Qui c'era una frase per voi che vi leggo. Per l'insegnante riappropriarsi, l'importanza di riappropriarsi, l'utilità di riappropriarsi dei significati culturali legati al territorio e degli strumenti metodologici necessari per lavorare in modo partecipato con le comunità di appartenenza. Riappropriarsi dei significati culturali, strumenti metodologici e in modo partecipato con le comunità. Questo è un museo. Vero museo, quelli che vengono chiamati musei diffusi, museo aperto, ecomuseo, come vogliamo chiamarlo, perché non è una conservazione del passato, ma è conservare il passato per guardare al futuro. Possiamo,
sì.
Ci sono anche tanti altri belli articoli, non c'è tempo per raccontarli tutti, ma io vi ringrazio e soprattutto ringrazio chi ha fatto questi anni e ha fatto questo bel lavoro.
Grazie anche Alberto che ha presentato praticamente tutto il numero nuovo di Picchio Verde. A questo punto se qualcuno ha domande o commenti, osservazioni, possiamo aprire il dibattito. Prego.
Magari passo anche il microfono.
Sono Luca Libati, sono volontario del museo. Volevo fare due riflessioni. La prima è per il figlio, che è stato uno dei primi firmatari del bosco dei bambini, che mi sono sentito anche, come dire, chiamato in causa, ma parto un po' dalla fine, dalla questione dell'Israel, quindi dalla rivista Picchio Verde. Il fatto del creare, no? Stéphane Hessel, veterano della resistenza francese, diceva che creare, resistere, resistere e creare. Per noi penso che sia stato fondamentale comunque appunto resistere a tutta una serie di ostacoli, di vicissitudini, cioè cercando appunto di creare sempre questi strumenti per poter interagire con il territorio. E qui mi collego alla relazione del naturalista, il dottor Correia. Lo ringrazio perché è stato veramente illuminante e lo condivido sia nella parte, diciamo così, nella prima parte, quella dove con alcune, diciamo così, paragoni, alcune diciamo, associazioni che ho sentito molto, molto vicine anche per professione, quindi per la parte del codice sorgente, quindi la parte informatica, ma anche linguistica, le ho volte e devo dire che in qualche modo le appoggio, le sostengo perché appunto la parte del codice sorgente comunque in definitiva una sua caratteristica è oltre all'architettura, quindi che non sia piatto, ma è molto interconnesso in maniera molto complessa appunto, è la robustezza, cioè la capacità di comunque di essere resiliente a degli input totalmente, come dire, caotici. E quindi riflettevo che sicuramente il fatto che se nel territorio lo vediamo come un codice continuamente sotto attacco da parte di hacker che tramite, non so in che modo adesso poterlo esprimere, ma inquinamento, comunque diciamo appunto faccio questa cosa che parla perché questo per me è un qualcosa che mi appartiene, quindi me lo gestisco meglio credo. Probabilmente questo codice non sarà più in grado di esprimere appunto quel significato così, come dire, anche se è nascosto, però soprattutto per i nostri probabilmente antenati molto più lampanti, molto più semplice. E volevo appunto, quindi condivido anche questa parte, volevo in qualche modo suggerire al dottor Correia la lettura di un'opera di Saramago che ci cita, se non l'ha letto. In quest'opera qui, appunto, io come nella sua relazione citava appunto il fatto che gli arroganti sono sempre di più e invece quelli che devono resistere sentono sempre più, come dire, in difetto e sempre più timidi invece si nascondono. Nietzsche cita appunto, per una causa adesso non voglio essere troppo prolisso, però per una causa ignota, praticamente l'umanità è colpita da una malattia che prende tutti i ciechi. E i ciechi in questa situazione, invece di aiutarsi l'un con l'altro per poter svolgere diciamo, le operazioni più fisiologiche, cioè primarie, in realtà si danno conto l'un con l'altro, si uccidono cercando di sopravvivere, di ansia, di prevaricare. E la cosa che appunto è anche diciamo così significativa è che uno dei primi colpiti sia proprio un medico oculista, quindi probabilmente una persona che appunto non ha fatto il salto della barricata, ma è stato lo stesso colpito da questa malattia. E non voglio chiaramente fare spoiler, quindi raccontare come va a finire, però una parte decisiva sarà la moglie di questo medico, che è l'unica che non ha, non ha subito appunto la malattia, quindi riesce a vedere, ma all'inizio si confonde, fa finta di essere cieca, però poi sarà decisivo per poter in qualche modo riprendere in mano anche la dignità appunto di queste persone, e spero anche della nostra.
Cioè, condivido, cioè, non voglio fare perdere altro tempo, ma condivido molto. Il punto è esattamente questo, cioè è quello che segnalavo prima. Oggi il minimo sindacale di coerenza viene interpretato come un atteggiamento fanatico. Cioè, questa è una cosa che veramente a cui non riesco proprio ad abituarmi, no? Cioè, la maggior parte delle persone oggi, navigando in rete, vedendo un documentario televisivo, sfogliando una rivista o così via, si accorgono della tragedia che ci circonda, no? Perdiamo fra le 30 e le 60 mila specie all'anno per a causa delle attività antropiche, deforestiamo una superficie di 130 mila chilometri quadrati l'anno, cioè la superficie dell'Inghilterra, desertifichiamo 6 milioni di ettari di terra all'anno, l'acqua è diventata un elemento assolutamente carente, la CO2 è aumentata da 280 parti per milione a 414 con tutti i cambiamenti climatici, il riscaldamento globale, l'acidificazione degli oceani. Cioè un disastro. Questo lo attesta tutta la comunità scientifica internazionale senza sfumature. I negazionisti climatici sono solo degli sfigati che vogliono avere qualche visibilità, ma non hanno argomenti. Allora, questo solo per dire. Nel momento in cui c'è questo disastro, io vedo che quasi tutti dicono, ah, ma ci vengono, abbiamo distrutto il mondo, insomma, ma come si fa? Ma insomma, ma queste elite, queste caste politiche economiche che ci dominano, è incredibile, sono sempre solo lì a guardare i loro interessi parassitari. Ed è verissimo questo, è verissimo. Però, ragazzi, dopodiché noi, come dire, tolta la casacca del cittadino del villaggio globale, reindossata la giacca del cittadino che vive nelle cose, ci troviamo di fronte a delle scelte semplici. Riguardano gli stili di vita, quindi l'utilizzazione dell'auto, i combustibili fossili, l'uso della plastica scriteriato o così via, e non cambia nulla, e riguardano le azioni concrete su preesistenze specifiche del territorio. C'è un ambiente umido che è uno scrigno di biodiversità, c'è una formazione forestale che è un addensamento incredibile di reti viventi. Allora, conseguenza immediata automatica dovrebbe dire sulla nostra scala, sulla nostra piccola scala, fatta salva tutta la comprensione, la mediazione che si vuole, lì agiamo in maniera coerente. Questa coerenza qua, non appena viene sottolineata, questa diventa fondamentalismo. Cioè il meccanismo è un po' questo. È un disastro. Dovremmo comportarci meglio. Bene, comportiamoci meglio, ma se scemo, ci comportiamo. Ma lo diceva, ma mica vorrei farlo davvero sul serio. Mica dipenderà da noi. Cioè noi stiamo in questa, cioè lo dico non perché non ho nessuna vocazione né catastrofista, né, però mi piacerebbe, come dire, un colpo di reni per cambiare. Noi stiamo esattamente in questa situazione che anche, come dire, che per certi versi richiamava anche la trama letteraria che ha. Noi siamo di fronte a un malato di polmonite, una persona che ha la febbre, anzi drammatizziamo un po', perché così, come dire, come dicono gli inglesi, cioè immaginiamo che noi abbiamo nostro figlio che ha 40-45 di febbre, ha una tosse incredibile, non riesce a respirare, ha un respiro stertoroso, un respiro, non ce la fa più, è un bagno di sudore, non riesce più ad alimentarsi, sta malissimo. Allora noi chiamiamo dei medici al capezzale di nostro figlio e qualcuno dice alla polmonite, bisognerebbe ricoverarlo d'urgenza, bisognerebbe sottoporlo a una radicale terapia antibiotica, bisognerebbe monitorare tutti gli aspetti ematochimici e magari dovremmo tenerci pronti anche ad intubarlo, magari intervenire chirurgicamente di fronte a qualche cosa. Beh, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo farlo, no? No. Tutti gli altri intorno dicono, no, un momento, no. Allora, sì, la situazione è così, però un momento. Adesso dobbiamo ragionare bene se è il caso di portarlo con l'ambulanza o la macchina, no, anzi, se è il caso di tenerlo in questa stanza, no, anzi, dovremmo, no, sediamoci un attimo e ragioniamo. Ma la situazione è davvero drammatica, quindi, come dire, ci vorrebbe un colpo di reni, bisognerebbe fare le cose. Bisognerebbe farlo a livello globale. La cosa più importante da fare sul pianeta sono sostanzialmente due o tre. Bisognerebbe smettere di immettere CO2 nell'aria, ma ancora più importante, bisognerebbe smettere di deforestare, di cementificare, ma ancora più importante, bisognerebbe immediatamente mettere al sicuro tutta quella rete di hotspot che sono i gangli pulsanti in cui si concentrano le espressioni più varie e ricche del mondo vivente, i santuari della biodiversità. Questo andrebbe fatto a livello globale. E a livello globale abbiamo Trump, Bolsonaro, abbiamo questa gente. Però c'è anche noi su questo possiamo forse farci, ma c'è anche l'aspetto locale. Sull'aspetto locale, no. Allora, una città completamente cementificata è perduta per sempre, ma i nostri territori no. I nostri territori hanno formazioni forestali, ambienti umidi, hanno ancora un tessuto vivente che può essere, che innanzitutto ha una notevole resilienza, quindi una capacità di ripristinare le condizioni iniziali dopo essere stato perturbato e quindi, come dire, di tornare ad avere le stesse potenzialità di prima. nello stesso tempo conserva ancora elementi molto ricchi. Ma allora che cosa dovremmo fare? La prima cosa, dovremmo metterli al sicuro. E non è così, non è così da nessuna parte, perché le istanze della conservazione vengono sempre dopo, vengono sempre dopo. Allora, come dire, è necessaria una sorta di rivoluzione copernicana globale, di grande portata etica, filosofica e ideale, che mette al centro, come dire, il fatto, come dire, reinteriorizzare questa empatia verso le cose viventi e agire di conseguenza. Se no, altrimenti facciamo come quelli del COP25.
Grazie. Forse c'è una domanda del professor De Vecchi. Temo di non arrivare a...
Grazie per la lettura, grazie, sei stato gentile, preciso e estrapolato alcuni punti che mi paiono interessanti. Ecco, volevo portare questa riflessione di cui lei che in qualche modo segue i ragionamenti di chi mi ha preceduto. Ecco, il poter leggere davvero questo territorio anche da tanti punti di vista. Ecco, le letture ovviamente possono essere più diverse, però la questione di questa realtà, per il castello, questa realtà nella storia e soprattutto di volte anche insegnanti, ecco, sono sicuro che qui questo tipo di approccio c'è, però per quello che ha riguardato me quando ero studente, almeno questa esperienza mia posso dirlo, ecco, il discorso della storia dei luoghi, tutto sommato nel luogo ovviamente del territorio, dove si vive nella quotidianità, non c'è, spero che mi possiate in qualche modo contraddire. Io, guardate, nelle riflessioni che ho fatto con le persone interessate a questi temi, mi sono imbattuto in una figura, la cito così tra le tante, in Guglielmo Sempio. Detto così, questa sera sembra qualcosa di estroso. Quando conobbi questa figura di Guglielmo VII del Monferrato, parlando del Monferrato, il attivo in tutta Europa, contatti con tutte le capitali, manda la figlia, la sposa col paleologo di Costantinopoli, cioè qualcosa che già all'epoca, già oggi sarebbe incredibile che qui nella realtà del Monferrato, questo territorio, ci fosse stato un fervore a livello internazionale. Ecco, questa figura, quando l'ho scoperto, abbiamo ragionato con un sindaco, il sindaco di Castagnolo Monferrato, in cui il settimo rimase un po' di tempo, gli abbiamo dedicato una sala, una sala per poter dar conto di una presenza che sinora era totalmente ignorata. Ecco, questo discorso di non conoscere nel dettaglio la storia dei luoghi, ma anche i bambini devono sapere che si tratta qui, che nel Monferrato si è detto questo Guglielmo VI, non so se se ne parla, ma lui come tanti altri, fa parte di una rinuncia a comprendere la storia dei luoghi, che è tragica. Io ovviamente non lo dico, tutti devono sapere che l'Italia non è così, ma però almeno ogni realtà dove uno vive poter avere una conoscenza e non solo i grandi momenti storici, Napoleone, fa parte di questo, ma anche della realtà. Questo è il Monferrato, sette secoli di storia, ma è partito dall'orizzonte. E questo è molto di dicono anche gli storici, che fa parte di un processo. Quando sono arrivato a Savoia, sono arrivato a questo territorio, ha fatto tutta una casa. Oggi in qualche modo vediamo che altri, in qualche modo quando arrivano fanno tanto la casa, ma oggi il palmiro o quant'altro, fanno tanto la casa, in questo modo così è diviso, no? La memoria e l'identità, questo tipo di approccio che c'era anche in passato, c'è sempre stato. Ecco, devo dire che davvero, così anche io sono insegnante, mi occupo di altre cose, ma penso che quello studio, la fine del ceduto, che sarebbe fondamentale, forse quello farlo, se ci assimati, però davvero farlo in modo sistematico per far conoscere dove si vive davvero la sua storia nel dettaglio. Questo davvero penso possa fare il non orgogliosire, rendere orgogliosi dei luoghi, prendersene cura e riuscire ad avere interagire ed essere poi dei cittadini consapevoli e desiderosi davvero, poi di lasciare questo esempio sollecitato, qualcuno che davvero
si prende a cuore la realtà e la trasforma. Grazie.
Grazie.
Casualmente Guglielmo VII del Monte Carlo è stato citato tantissimo, e questa giornata mi ha emozionato particolarmente perché, vabbè, Franco, corregge, era già proprio un mito guru, e Alberto Cugino l'ho scoperto e d'ora in poi diventerò fan anche un'altra cuginiana, e tutte queste, cioè, si sono intersecate, non se ne ricordo, vabbè, siamo pochi, ma buoni, come si suol dire.
Anche così pochi.
È tutto registrato, per cui lo manderò nel, spero che sia rimasto, perché a volte non mi registra. La nostra azione è proprio questa, quando tu parlavi, scusa se ti ho detto, di crescita, in questo senso felice, crescita culturale e sociale del territorio, attraverso questo tipo di incontro, ma anche attraverso una formazione per gli insegnanti, che sia proprio sulla comunità e sui luoghi. Noi, il nostro progetto, che è parallelo a questo del polo cittadino, è proprio sulle comunità resistenti. Comunità resistenti è il titolo del progetto che 8 istituti comprensivi hanno adottato. Partire dal territorio significa comprenderlo e preservarlo, aiutarlo, non solo conoscerlo ma anche tutelarlo. E partire dal territorio significa non avere degli spot che vengono dall'esterno, ma far sì che gli insegnanti siano formati su queste tematiche, che sappiano che c'era questo personaggio che è stato ingabbiato, morto in una gabbia addirittura, ma questo, di questo abbiamo parlato giovedì con Molino Baldassarre, che è il nostro punto di riferimento storico, che fa formazioni periodiche per gli insegnanti e che tratta proprio i temi locali per far sì che gli insegnanti conoscano la storia. Siamo partiti dalla nascita, dal Big Bang, per arrivare, adesso siamo arrivati al 300, ci sarà un'altra puntata, due altre puntate nel prossimo anno, ma ogni anno il nostro percorso è proprio quello formativo per gli insegnanti, perché loro siano in grado far conoscere ai bambini la realtà. Noi lo facciamo nel piccolo alla scuola dell'infanzia, Giovanna lo fa alla scuola primaria, Laura, che era qui prima, Agnese lo fanno alla scuola primaria, proprio per conoscere non solo quello che è nei libri di testo, ma anche quello che era qui. In questo modo loro teoricamente si dovrebbero affezionare a questo luogo e riuscire a preservarlo. Questa è la nostra illusione, c'è l'illusione, la nostra utopia, ma speriamo che qualcuno è rimasto. Tra le tante persone che ho citato nel libro, nella rivista, non ho citato una importantissima, Stefano Marin, che ha fatto le foto. Perché quando Giorgio mi ha chiesto l'articolo, io me ne sono dimenticata, poi me l'ha richiesto, io l'ho mandato, ma non ho scritto che le foto erano di Stefano Marin. Quindi un credito lo devo a Stefano. Metto un bollino. comunque è rimasta nella registrazione. E quindi lo volevo riconoscere. Vi ringrazio tantissimo per quello che ci avete dato oggi. E vi invito ad acquistare il libro, perché la rivista, per chi non ce l'avesse, e a un piccolo tisana, una piccola tisana con biscotti che ci sarà dopo. Non so se ho dimenticato qualcosa qualcuno, se avete...
Ma noi, io prima ho dimenticato solo di dire che se qualcuno desidera comunicare col Picchio Verde può lasciarci un indirizzo email e noi leggiamo sempre i messaggi e rispondiamo a tutti. E credo, se non ci sono altre domande, che possiamo chiudere. Io volevo solo dire una cosa in chiusura, portare un esempio che io ho nel cuore di attaccamento al territorio e difesa del territorio, che ho conosciuto, diciamo, quest'estate, ma lo conoscevo già. Comunque sono stata in vacanza in Sicilia nel Trapanese, c'è un tratto di costa che è una riserva naturale, si chiama la riserva dello Zingaro, che in pratica sta fra due poli turistici abbastanza importanti, che anni fa doveva essere attraversata da una strada per far sì che tutta questa costa fosse percorribile in automobile. E la popolazione locale si è opposta alla costruzione di questa strada, è rimasto solo un tunnel nella roccia che era l'inizio della strada, che adesso è l'inizio di una camminata di 8 km, quindi nel giro di una giornata con calma si fa e si torna e si fa il bagno nelle varie calette. C'è solo la possibilità di farla a piedi, è un posto meraviglioso che veramente si respira l'amore dei locali, perché in tutto questo tratto di costa ci sono tre casupole che sono diventate uno al museo della palma, della lavorazione dei vini, uno al museo del sughero, insomma cosine piccole, però dentro ci sono i pensionati, le persone del posto che si spiegano, e quindi insomma si può fare, perché se ce l'hanno fatta in Sicilia, voglio dire, se avevano deciso di costruire una strada deve essere stata dura davvero, eppure oggi si può vedere questo tratto di costa solo a piedi, ed è un sentiero di montagna in pratica, perché la costa è abbastanza ripida, ci sono tre sentieri ad altezze diverse, e grazie ai locali che non hanno fatto costruire la strada.
Sì. Sì, noi anni fa abbiamo avuto un'esperienza non così, ma di difesa del territorio, tra l'altro De Vecchi ci ha anche aiutato, e anche lì è partito dal basso, perché come comunità, tutte le comunità del Roero si sono mosse contro una centrale biomasse che stava per essere realizzata, e De Vecchi è stato anche uno di coloro che ci ha aiutato, e quando siamo partiti ci avevano detto, Luca, che non avevamo speranze, perché gli interessi economici erano così importanti che non saremmo riusciti a contrastarli, invece ce l'abbiamo fatta. E quindi quando le comunità si muovono per un'idea, il problema di cui parlavamo prima con Franco è che questo, cioè, ma col passare del tempo c'è quasi una sua fazione
un po' di rassegnazione,
e quindi le comunità si rassegnano, ed è per questo che noi continuiamo a essere resistenti, e adesso abbiamo una nuova piccola battaglia, che è quella a sostegno dell'ISRAT e le azioni che faremo pacifiche, battaglie pacifiche, ve le comunicheremo. Grazie a tutti.
Grazie.